Uno, nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui alle 9:09, pronti per una nuova puntata con voi fino alle 11, con voi se vorrete, se no ci accontentiamo della nostra squadra scalcagnata, il nostro Pietro Lacorte in regia, la nostra redazione con Elisabetta Fusconi, Miriam Luchetti, Lorenzo Lespoli. Ci accontentiamo anche dell'arrivo di Leonardo Manera, virtuale ma ci sarà. Siamo qui con voi, se invece siete della partita, 800 24 0024, chiamateci, mandate invece i vostri WhatsApp al 349 238 6666 e sono arrivate tantissime mail, comincerò a leggerle da oggi, di quello che è, abbiamo definito un po' il paese reale dei cittadini, degli italiani o degli stranieri che stanno in Italia, che ci vogliono raccontare cosa hanno perso in questo 2020, cosa è successo o cosa hanno guadagnato, perché ci sono anche delle mail positive. Mandatele a 100milan@radio24.it. Leggo subito il primo messaggio in arrivo. Manera, grazie di esserci. Anzi, dice Milan Manera, ma soprattutto Manera, solo Manera non c'è, ma arriva, arriva con calma. Vai Pietruzzo!
I will not be easy and it will not be easy.
Basta metallari.
Rock duro.
Allora, beh, è stato un bel giorno ieri per il mondo, eh? Dai, è stato un bel giorno o no? Vedere Lady Gaga che canta l'inno americano, Jennifer Lopez che in maniera inclusiva chiede giustizia per tutti in spagnolo, le immagini di un'America che incerottata riparte, nel senso che si cerca di ricucire un po' gli strappi dopo una presidenza molto brusca, molto, molto energica, quella di Donald Trump, eh? Tra l'altro lo dico già, Manera, preparati, metti mano al portafogli, perché se mai il tuo sogno si dovesse colorare con Melania che arriva alla stazione di Lambrate per te, caro Leonardo, dopo delle buone notizie per lei e cattive per il tuo portafogli da rimpinguare. Ha giurato Joe Biden.
This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Il giorno della democrazia. Anche se Trump dice in un modo o nell'altro torneremo, e questa suona un po' come una minaccia,
So just a goodbye, we love you, we will be back in some form.
Vabbè, l'applauso ovviamente di chi lo saluta, in some form, in qualche modo. Ora Pietro, tu che sei grande cantore di Trump lì, Pietro Lacorte regia, in quale modo tornerà? Con un partito, con una TV, con un... non lo so, tu sei tutto di Trump, hai studiato tutte le biografie di Trump, sei un grande appassionato di Donald Trump, devo dirlo, Pietro Lacorte, così, scusa, forse non dovevo dirlo, ma insomma, la tua grande passione nascosta, tutto di Donald Trump, e vabbè, quindi potrai dirci come tornerà Donald Trump. No, vediamo le cose italiane. Certo, vedere l'America che così un po' rifiorisce, almeno nell'inizio, anche nella pomposa cerimonia di insediamento del presidente americano, fa un po' specie se visto qui dall'Italia, in un momento in cui stiamo vivendo un momento di passaggio, di difficoltà politica, e ogni era politica ha un po' la sua pena. Adesso tutti a parlare di Ciampolillo, era l'epoca dei razzi, dell'epoca degli scilipoti, adesso dei Ciampolillo, quello che vuol curare il Covid con i fiori della cannabis, che siccome è vegano non fa il vaccino dicendo che ai vegani non serve, che vuole togliere la xylella dagli ulivi col sapone, che va alla Zanzara, che è un merito della Zanzara, ma non certo forse un merito per la visione politica del senatore Ciampolillo. È così. Non è che l'Italia dipenda da Ciampolillo, la colpa è anche dei giornalisti, sicuramente, categoria spesso orribile che dà risalto a certe figure da palcoscenici, da importanza a persone che non faranno certamente la storia del paese. Però è così, quando tu sei appeso ai voti dei Ciampolillo, e poi dopo i Ciampolillo fanno pesare la propria importanza. Questo è. Prima però di leggere un paio di mail, mi ha colpito un'uscita di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sul tema scuola. Allora, la scuola non è un'ossessione nostra, come qualcuno dice, dovrebbe essere l'ossessione di tutta la classe politica, far ripartire la scuola. Allora, Luca Zaia ha detto praticamente questo, ve lo faccio sentire, cioè che è innegabile che se si va di più a scuola c'è un problema di maggiori assembramenti, cioè una ovvietà che mi ha un po' stupito, Zaia.
Siamo fortemente preoccupati del fatto che si veda, che si voglia far passare l'idea che una forma di aggregazione come quella della scuola non sia un problema, perché vuol dire rinnegare tutte le conoscenze che abbiamo in medicina, in materia di virus e altro.
Allora io chiedo però, Luca Zaia, che facciamo? Si vuole negare che far ripartire la scuola sia un problema? Anche andare a prendere un aereo in aeroporto e poi stare vicini in aereo può essere un problema, cioè aumenta un po' il rischio. Che facciamo? Chiudiamo gli aeroporti? Anche prendere un treno, alla fine poi ti devi sedere, ti devi spostare, che facciamo? Chiudiamo le stazioni? Anche andare dal macellaio a far la fila, che facciamo? Chiudiamo i macellai, chiudiamo i bar, chiudiamo i bar da sport, nel senso, chiudiamo anche andare al lavoro, che facciamo? Chiudiamo il lavoro? Sì, se si riparte con la scuola certamente ci sarà qualcuno che si avvicinerà di più, ci sarà un po' più di movimento. Che facciamo allora? La chiudiamo del tutto? Spranghiamo le scuole, le abbattiamo, buttiamo i ragazzi a dire fate quello che giocate alla PlayStation 8 ore al giorno, chi se ne frega, non si studia più. Cioè, quando si dice rischio zero non esiste, cioè bisognerà trovare un modo per ripartire, se no è molto semplice, chiudiamo tutto. Quindi nessuno nega che se riprendono le scuole, bene, con tutti a scuola aumenteranno i casi perché ci saranno più gente in giro. E che dobbiamo fare di altro? Comunque il paese reale per me è questo, è quello di Lorenzo, che ci ha scritto a 100milan@radio24.it. sono un freelance, un grafico che lavora nell'ambito del cinema, animazione, lavoro come un mulo, insegno in due scuole, il fatturato quest'anno si è dimezzato e ho avuto l'elemosina, i famosi 600 euro. E a luglio ho dovuto aprire un prestito per pagare l'INPS e le tasse. Ora sto andando in banca per chiedere di nuovo la sospensione delle rate del mutuo. L'estate scorsa ho scritto al presidente Mattarella chiedendo aiuto, mi ha richiamato una gentile signora del collocamento che non ha saputo come aiutarmi dal momento che il lavoro non mi manca. Ho due figli a scuola, una madre anziana sempre sola, tutto regge su di me. E mia moglie a 50 anni, mi preoccupa soprattutto l'ansia del danno e del malanno che mi fermerebbe. Ciao Lorenzo! Lorenzo fa parte del paese reale, quello che fatica a farsi conoscere. Come questo ascoltatore che non si firma ma dice sono un musicista, lavoro da 20 anni nel settore wedding, cioè i matrimoni ma anche i compleanni. L'anno scorso 50 date, ho dovuto spostare praticamente l'80% degli eventi. Quest'anno ho 21 matrimoni organizzati ad aprile, ma il governo non sa ancora se potremo farli. Alberto ci ha scritto di Biella, dopo 32 anni da dipendente, negli ultimi 10 da quadro direttivo, ha deciso di fare una partita IVA nella commercializzazione del gas. con una struttura molto snella, una scommessa che rifarei. Ho perso più del 20% di fatturato, anche perché con ristoranti, centri sportivi chiusi ho perso molto. Ma, dice Alberto e ci scrive, Conte Banda, cioè il governo, sono avulsi dalla realtà, ma la soddisfazione di chiudere non la darò mai. Certo, non sanno cosa significa partire alle 6 del mattino e tornare alle 20 per cercare di salvare il salvabile. Ma voglio lasciarvi anche con un messaggio di ottimismo. Sonia ci ha scritto, Sonia, il 2020 è cambiato tutto. Ho compiuto 44 anni, ho cambiato 3 volte lavoro, mi sono laureata, mi sono separata e ho comprato casa. Il 2020 mi ha insegnato tanto che non siamo tutti uguali e che fare parti uguali tra diseguali è un'ingiustizia colossale. Mi ha insegnato che la virtualità non sostituisce l'esperienza sul campo. Mi ha insegnato che i ragazzi sono ragazzi. Il 2020 mi ha insegnato che chi vive in una situazione familiare pesante, il lockdown a marzo è stato pesantissimo, e c'è chi vive invece nel centro di una bella città con tanto di giardino e sala hobby e critica chi, magari devastato dalla vita di clausura, esce 3 volte al giorno a fare la spesa. Il 2020 mi ha lasciato la consapevolezza che l'uomo è l'uomo e sbaglia, si arrabbia, cerca risposte, ha paura, è umano, insomma, fa fatica ad accettarsi come tale. Forse, e dico forse, il 2020 può essere un'occasione per riscoprirci come esseri umani e ricominciare da capo in una società appunto più umana. Scriveteci, 100.000@radio24.it. sono arrivate tante mail, altre le leggerò domani, 2-3 al giorno, del paese reale, quello che talvolta i politici faticano a vedere. Ma non è populismo questo, cioè faticano a vedere, perché anch'io lo fatico a vedere, insomma ognuno fatica a mettersi nei panni del prossimo. Alle 9:21 minuti, una delle novità della presidenza Biden, certo non la prima novità che spicca in prima pagina, però c'è anche questo, è che Joe Biden ha scelto la prima persona transessuale che farà, credo, la sottosegretaria alla salute, e si chiama Rachel Levine, è già stata tra l'altro ministro, credo, in Pennsylvania. Vladimir Luxuria, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Come stai,
tutto
Vladimir?
Bene, tutto grazie, piacere di ritrovarti.
Pensa se fosse successo in Italia, Io sogno sempre, sai, un mondo in cui queste non siano notizie, nel senso che dell'orientamento sessuale delle persone non mi interessa. È una notizia da rimarcare, la prima persona transessuale, secondo te?
Questo mondo, in questi tempi, in questo contesto, sì, anche perché venivamo da una presidenza Trump esattamente all'opposto, dove invece, diciamo così, tutte le battaglie sui diritti civili, sull'inclusione, erano state accantonate e addirittura si accoglievano proposte di discriminare le persone transessuali. Quindi con Joe Biden, con Rachel Levine, che è una pediatra,
sì.
Io ecco, vorrei, un po' come dici tu, vorrei sperare in un mondo dove la gente viene valutata per quello che sa fare
esatto.
O per quello che non sa fare.
Esatto.
E che quindi una persona non viene assunta o ricopre un ruolo né per quota rosa, per quello che riguarda le donne, né per quote fucsia, ecco, potremmo chiamarle così, per quello che riguarda le persone.
Ma infatti Joe Biden ha detto: la dottoressa Levine porterà la leadership e l'esperienza di cui abbiamo bisogno per superare questa pandemia. Poi certo ha aggiunto, indipendentemente da origine, razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità delle persone, però forse la prima parte della frase era esaustiva, no? Cioè è capace e la nomino quindi sottosegretaria, punto.
Esatto, perché ricordiamolo che purtroppo per quello che riguarda le persone transessuali spesso nei colloqui di lavoro, quando anche si va a chiedere, diciamo che il fatto di essere trans può costituire un problema, nel senso che spesso le porte del lavoro vengono chiuse perché si teme non so che cosa, e allora questi segnali sono molto importanti. E per quello che riguarda polemiche di persone trans che ricoprono un ruolo, forse ne so qualcosa, perché ricordo tutto il polemicone nel 2006 quando venni eletta parlamentare della Repubblica Italiana, unica trans in un mondo di trans.
Poi,
di transfughi.
Ah, di transfughi, certo. Che tra l'altro non è cambiato molto dal 2006, non so se hai notato quello che è successo negli ultimi giorni. Voglio dire, no? C'erano i Volta Gabbana allora, come li dobbiamo chiamare? Come li chiamavi tu allora, quelli che cambiavano? I costruttori, riformisti, Volta Gabbana?
No, guarda, ti dico solo che nel 2008, quando cadde il governo Prodi, di cui io facevo parte, fu un Mastella a farlo cadere. Adesso troviamo una Lady Mastella che invece lo tiene su il governo.
Vabbè,
forse questo è il bello della politica,
corsi,
no?
Ricorsi storici.
Prevedibilità, ecco.
No, ma io ho chiamato Vladimir Luxuria perché questa notizia americana si lega anche, cioè la nomina della sottosegretaria transessuale si lega anche a quello che succede in Italia, proprio perché... invece in Italia è successo un episodio, anche questo uno potrebbe dire marginale, chi se ne frega, è successo tra l'altro in Puglia, nella tua terra se non sbaglio, di una transessuale, Gianna, che è morta, e la famiglia ha appeso dei manifesti funebri col nome maschile, credo, no? Cioè rinnegando insomma il suo orientamento, e tu ti sei mossa a dire no, questa cosa non va bene, va ricordata come lei voleva essere ricordata. È una storia marginale questo, cosa ti ha spinto a intervenire?
Ho conosciuto Gianna quest'estate in un dibattito sui diritti civili ad Andria, dove ero stata invitata, e quando alla fine dei dibattiti si chiede alle persone che sono intervenute chi vuole dire qualcosa, intervenne questa ragazza, Gianna. Mi colpì subito la tristezza dei suoi occhi, questi occhi che mentre parlava si impastavano di rimmel e di lacrime. E mi ha raccontato una storia di discriminazione al quadrato, perché lei è stata scartata dalla società in quanto trans, era indigente, viveva in una casa senza elettricità, senza riscaldamento, senza neanche il bagno, e chiedeva non un, diciamo, diventare parlamentare né di diventare sottosegretaria, chiedeva una casa popolare. Mi raccontò del rapporto difficile che aveva con i familiari e anche delle difficoltà appunto economiche che ha avuto nella vita. Mi colpì molto questo, e quando ho saputo appunto della sua morte e in qualche modo anche di questa sorta di damnatio memoriae, no? Questo voler cancellare la sua identità attraverso dei manifesti funebri con il nome al maschile, che tra l'altro non servono a nulla, perché i manifesti funebri sono utili perché devono far sapere alla comunità chi è morta, dato che tutti la conoscono come Gianna, scrivere un altro nome vuol dire che la gente non sa neanche chi è morto in quel momento. Sì. Allora ho chiesto, cioè mi sono ribellata rispetto a questo, perché credo che ci debba essere una pietas anche nei confronti delle persone defunte. E questa mia, diciamo, segnalazione è stata raccolta da un'agenzia funebre.
Sì, la TAFFO, che è famosa anche per le sue campagne, spesso abbiamo avuto il creativo, le sue campagne anche spesso irriverenti, le sue pubblicità che hanno un po' rivoluzionato il rapporto della visione anche della morte. Prego, Vladimir.
Sì, e quindi questa agenzia ha deciso di rifare questi manifesti funebri ridando dignità a questa persona, con il nome
Gianna,
facendo quindi manifesti con il nome Gianna, che era appunto il nome che lei aveva scelto e che con questo nome tutti la conoscevano. Però guarda, Milan, io voglio sempre essere positiva, credimi, sono forse il 2020 mi ha insegnato questo, voglio sperare davvero che sia stato solo una cosa per ignoranza, cioè magari che questa famiglia, che è sicuramente una famiglia anche, insomma, che abbia semplicemente delegato un'agenzia funebre che si è basata su
i documenti,
non so, abbiano fatto questo, certo. che si possa risolvere questo, perché sono convinta che nonostante abbiano avuto rapporti difficili con i familiari, che comunque sia rimasto un legame affettivo nei confronti di Gianna e che porti comunque i familiari a capire di aver commesso un errore, una superficialità, e che possa essere restituita la dignità a una persona che già veramente ha fatto una vita bruttissima da viva, sì, e che forse da morta meriterebbe un po' più di rispetto.
No, ma mi colpiva proprio nel giorno in cui Joe Biden nomina una persona transessuale al governo, poi o ci vorrà l'approvazione del Senato, non è che nomina Biden, ci vorrà l'approvazione del Senato, però no, non credo che il Senato ne possa fare una non approvazione dal punto di vista pregiudiziale per l'orientamento sessuale. Ecco, nel momento in cui abbiamo appunto una persona transessuale, probabilmente il governo americano, qui succedono ancora storie di questo tipo. Comunque, Vladimir Luxuria, grazie, ci sentiamo
grazie
presto.
Grazie a voi,
grazie
a voi,
un abbraccio
giornata.
Ovviamente. E che dire, andiamo alle 9:29 in pubblicità, ci raggiunge Leonardo Manera, al quale appunto ho già detto, ho preannunciato mano al portafogli, tra poco lo spiegheremo, c'è sempre un legame con l'America perché lui ha questo desiderio, insomma, di Melania Trump, che a questo punto potrebbe essere in qualche modo libera di fluttuare nell'aereo e raggiungerlo a Piazza Udine presso la stazione di Lambrate dei treni.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, sei un grande!
Amici ascoltatori, allegria!
Milan, non farle sentire questi messaggi, tanto questi politici non è che non ci sentono, non hanno nemmeno le orecchie!
Sì, Milan, te siete inascoltabile ormai, dai! Chiama il virus, la smetti di girare tra di noi, virus, dai, chiamalo.
Ma basta, Milan, basta, con sta crociata per la scuola, basta.
Vorrei mandare a Vancouver tutti quelli che non usano mettere la mascherina e anche quelli che la mettono a metà, sotto il naso. Poi insieme a loro, a Vancouver, vorrei mandare coloro che ci governano, che non riescono ad imporre questa semplice e funzionale DPI. Grazie.
Bravo Manera, come al solito sei sempre una persona che dice cose sensate. Bravo.
Non ha ancora detto nulla, però eccolo qua. Ti è arrivato il codice, Leonardo?
Sì, mi è arrivato, sì. Naturalmente ho dovuto fare richiesta anche oggi, quindi ormai ho capito come l'antifona si diceva una volta, ho capito l'antifona. Allora. C'era un film che consiglio, è sì. Un bel film, si chiama sì? L'ultima ruota del carro.
No!
Sì, è un film divertente, anche un po' amaro, lo consiglio a tutti, L'ultima ruota del carro. Vabbè, basta saperlo.
Leonardo, ecco, allora,
L'ultima
detto
ruota del carro, un film di Giovanni Veronesi, bello, divertente.
Protagonista.
Ilio Germano, Alessandra Mastronardi, Ricky Memphis.
Sì. E eccetera, una particina, eccetera. Leonardo.
Sì, un cameo tutte Manero. Le mattine che chiede mi date il codice di Leonardo Manero.
Ma
buongiorno.
Senti, in realtà ho delle ottime notizie. Primo, Melania Trump, Melania, preparati, si è accomiatata dalla Casa Bianca, fa sapere la stampa, vestiva con una petite veste noire di Chanel, $5,000. Aveva con sé una borsa Birkin di Hermès, circa $70,000, e sì, un décolleté in coccodrillo nere di Christian Louboutin, per quel che riguarda le scarpe, $800. Sei pronto?
Ma io sono pronto a sacrificare tutti i miei risparmi per Melania, ma io sono anche convinto che lei sarà invece disposta a cambiare stile di vita in nome dell'amore. Tra l'altro, mi è dispiaciuto quello che ha detto Alan Friedman.
Ma sì, ma lo vogliamo far sentire, guarda, veramente sentire. È stata una scivolata abbastanza vergognosa di Alan Friedman, giornalista che abbiamo avuto anche noi ospite, eccolo qua.
Trump si mette in aereo con la sua escort, la sua moglie, e vanno a Mar-a-Lago.
Tra l'altro con questa finta gaffe, no? Cioè che la dice, scusate moglie, ma in realtà è tutto studiato, no? La escort,
sì, sì. Però io mi chiedo, come mai poi non ho visto grandi reazioni, no, da
hanno
parte
riso di... all'inizio
sì, hanno riso, ma in generale dicono, nei media non ci sono state grandi reazioni. Beh, certo, così. Certo. No, non tanto. Allora mi chiedo, la collocazione politica di una donna determina anche le reazioni?
Sicuramente.
Quindi, cioè, se sei una donna di destra si può essere sgradevole nei suoi confronti, se sei una donna di sinistra no, la sostanza è questa, mi sembra di capire.
Non so se essere così perentorio, però certamente nessuno l'avrebbe mai detto di Michelle Obama, ecco. Neanche come battuta, neanche qualcuno potrebbe dire, ma non è la storia di Melania Trump quella di Michelle Obama, ma certamente, ma ognuno ha la sua storia, su questo non c'è dubbio, però sì, una gaffe veramente, gaffe, no, non una gaffe, una roba brutta, ecco. Questo è dato.
E quindi, ecco, io
come la tirerai su di morale anche per questa uscita di Alan Friedman quando arriverà Lambrate? Come riuscirai a dirle non pensarci?
Basterà uno sguardo, a volte basta uno sguardo per farci percepire la fiamma dell'amore, e questo sguardo rinsalderà anche il profondo del suo animo.
Ho un'altra ottima notizia per te, ma prima un ospite, la riservo per dopo, perché torna con noi, lo ringrazio, Luca Fusco, che presiede il comitato Noi Denunceremo, verità e giustizia per le vittime Covid-19. Buongiorno
a tutti.
E ben ritrovato, questo gruppo che è nato su Facebook, ricordiamo, cioè dove una comunità si è unita, anche perché immagino non ci si conosceva tra parenti, vittime, bisognava trovare un luogo anche virtuale per cominciare a conoscerci.
Assolutamente. La cosa bella nata da questa brutta storia è che in effetti sono nate conoscenze, sono nate amicizie, sono nate storie che altrimenti non avrebbero avuto nessuna possibilità di nascere.
E ricordiamo anche le denunce. Adesso avete fatto le denunce cercare di capire le responsabilità, eventualmente anche sia in sede penale sia in sede civile, ottenere anche dei risarcimenti per quel che riguarda il civile. A che quota siete arrivati di denunce?
Sì, siamo arrivati a circa 300 denunce esposti in sede penale, e ne abbiamo ancora circa 150 da depositare. E per quanto riguarda il civile, i nostri iscritti hanno depositato circa 150 denunce.
Ma come le vagliate? Cioè, perché prima le esaminate e verificate se ci siano i presupposti per ottenere qualcosa?
Verificate dagli avvocati che non ci siano, anche perché sull'onda dell'emotività è facile scrivere: è successo questo, è accaduto questo, ho visto questo. Vengono vagliate dagli avvocati e poi, se ci sono un minimo di riscontro, vengono depositate in procura. Cioè, cerchiamo di non portare in procura la carta, ma in procura delle storie che abbiano un minimo di riscontro.
Sì. Qui c'è una cosa scomoda, anche forse da dire, una domanda scomoda. Spesso cosa succede? Che non si accetta il destino, insomma, che la vita a un certo punto possa finire. Ne abbiamo parlato tante volte. I medici, per esempio, sono subissati di cause perché nessuno accetta che ci sia a un certo punto l'impossibilità di curare una persona, insomma la vita debba finire. Non c'è il rischio, Fusco, in questo caso anche di dare delle responsabilità o chiamare a delle responsabilità persone che insomma non potevano fare nulla in realtà? A volte purtroppo le cose accadono.
Le rispondo in maniera molto puntuale.
Sì.
Nello statuto del nostro comitato c'è espressamente riportata la frase che non si agirà nei confronti degli operatori sanitari.
Okay.
Cioè voglio dire, non andiamo a contestare coloro che hanno agito e hanno agito in sede emergenziale. Noi andiamo a contestare il sistema che ha costretto queste persone a agire in sede emergenziale.
La politica, insomma.
La politica, cioè voglio dire, il discorso è che qui la spaccatura è ben netta, ma la vediamo da un anno. O la decisione è sanitaria o la decisione è politica. Per cui ci pare che nell'ultimo anno la politica abbia preso troppe decisioni rispetto alla parte sanitaria. E questo non funziona, questo non va bene, perché ognuno deve fare il proprio mestiere. Per cui se alcune decisioni sanitarie fossero state prese, probabilmente non saremmo in questa situazione. Le faccio un piccolo esempio. Sì. Noi continuiamo a ricevere da un mese e mezzo a questa parte storie dal centro e sud Italia. Perché? Perché la decisione politica di quest'estate è stata quella, ok, va bene, è passato tutto, siamo riusciti a capire, apriamo, abbiamo bisogno dell'economia. Io dico sempre che c'è una brutta frase che però identifica questa cosa: o la borsa o la vita. Cioè voglio dire, bisogna scegliere, non è possibile. Io capisco perfettamente chi sta soffrendo, perché le dico che ieri è arrivato sul gruppo la richiesta di una mamma del sud, che chiaramente per privacy di cui non faccio il nome, che chiedeva per favore aiuti alimentari, per cui abbiamo un futuro davanti nel nostro paese di povertà che è spaventoso.
Questo è un
dato
di fatto.
Quindi la conseguenza che lei ne trae qual è? Dicendo
la conseguenza la vita... che ne traggo è che abbiamo, e guardi, le dico sinceramente, noi siamo apartitici ma non apolitici, nel senso che già fare questa cosa è fare politica. Ci siamo resi conto che molto probabilmente, se non sicuramente, coloro che stanno occupando dei posti non sono adatti a occupare quei posti. Cioè voglio dire, qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna rivedere, qualcosa bisogna ridisegnare. Perché? Perché non ha funzionato nulla. E se pensiamo che in piena pandemia al sud, che sta soffrendo in maniera pesante, stiamo discutendo di rimpasti, di voti e non voti, di governo e non governo, ecco, sì, credo che forse si sarebbe potuto soprassedere e pensare all'aspetto della salute dei cittadini piuttosto che pensare alla politica.
Luca Fusco, noi la ringraziamo e ci tenga aggiornato per questa vicenda che ovviamente
ringrazio voi per la voce che mi date.
Vuol dire il gruppo su Facebook, perché magari ci sono anche persone che non
allora
saranno.
Il gruppo si chiama Noi Denunceremo Verità e Giustizia per le Vittime del Covid, e poi c'è una pagina Facebook che è www.noidenunceremo.it.
È una pagina internet, perfetto.
È una pagina internet.
Sì, grazie Luca,
grazie
Fusco.
Mille, grazie a voi.
Alla prossima. Oh, Leonardo, ti voglio lasciare prima del traffico, ti voglio affidare questa notizia meravigliosa. Per te oggi solo notizie meravigliose. I complimenti degli ascoltatori. Melania che arriva tutta agghindata, eccetera, ma pronta a vestirsi anche con uno scialle di lino. E soprattutto lo stop del prefetto: Sanremo sia senza pubblico.
Ho visto.
Basta, depotenziato anche questa sterile polemica che avevi.
Perché insomma, però, se ci sono delle regole, dovrebbero valere più o meno per tutti. Probabilmente lo faranno, come è comprensibile, con dei figuranti. Pagheranno una serie di figuranti, come tutti tamponati, preparati, sotto controllo medico. E io a questo punto condivido, insomma. Ma mi sembra una scelta di buon senso.
Questo lo accetti anche tu, potresti fare spettacoli con i figuranti, potresti
pagare
tu. Ma
io ho sempre fatti. Ma certo, sempre ho fatto così, se non sarebbe venuto nessuno. Infatti il mio cachet andava tutto ai figuranti.
Vabbè.
Poi ti racconterò un episodio riguardo a questo.
È arrivato un messaggio però: paga i debiti. No, questo è il solito ascoltatore ossessivo, l'abbiamo spiegata mille volte. Ce lo spieghi dopo il traffico questo episodio. Sì.
Uno, nessuno, 100 Milan.
cari ascoltatori, allegria! Da oggi, per risolvere i vostri problemi, c'è il Jolly Ciampolillo!
Ma questo ultimo Ruota del Carro c'è su Netflix?
Manera, 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 ti voglio al più presto sposar.
Beh, mai avuto una dedica di questo tipo cantata, grazie, ringrazio l'ascoltatrice, anche con una bella voce, complimenti, sposiamoci subito, adesso un attimo che... Comunque sì,
un attimo, scusa, cosa dice a Melania se si presenta alla stazione di Lambrate?
Infatti,
un attimo, c'è un ingorgo, signora.
Vediamo prima come va con Melania.
Mamma mia, che squallora che sei. Eccoli qua i Whitesnake, finalmente ce l'abbiamo fatta, per la gioia di alcuni nostri ascoltatori. Whitesnake, cosa ci dovevi raccontare allora di episodio?
Allora, c'era una trasmissione un po' di anni fa nella quale andavano ospiti spesso dei comici. C'è stato un periodo, una ventina d'anni fa direi più o meno, in cui andavano due comici spesso, non c'ero io, ce n'erano altri due. C'era il pubblico presente e uno di questi due comici faceva andare tra il pubblico molti, un centinaio di suoi amici che arrivavano direttamente con dei pullman che lui organizzava dalla sua
che
città.
Ridevano molto, ovviamente.
Quando c'era lui, ma questi figuranti avevano la direttiva non solo di ridere molto quando c'era lui, ma di stare in assoluto silenzio quando faceva i pezzi l'altro che veniva, che veniva via sempre sconfortato al massimo perché sentiva il gelo in sala, anche se le cose che diceva avrebbero fatto ridere, ma il pubblico aveva la direttiva
ragazzi,
di creare il gelo.
Non si fanno prigionieri, come si suol dire. Vogliamo dire il nome di questo comico?
No, non lo
no. Eccolo là, lo sapevo. Il pavido Manera. Vai, vai Leo.
Allora, dunque, ieri Joe Biden si è insediato alla presidenza degli Stati Uniti e devo dire che mentre Lady Gaga cantava l'inno americano ho provato un brividino. Come quando due giorni fa il senatore Ciampolillo prima non si trovava e poi invece voleva votare. Insomma, sono stati giorni pieni di brividini grazie a Ciampolillo e all'inno americano cantato da Lady Gaga. Mentre Donald Trump andava in Florida e prima che Melania mi raggiunga poi qui a Milano in Piazza Udine, Joe Biden si è insediato facendo un discorso incentrato sull'unità del popolo americano, tema che è un classico quando qualche presidente parla per la prima volta alla nazione. In questo caso è vero, ci sono appena stati gli episodi di Capitol Hill e quindi quelle parole hanno avuto un significato più forte, ma è innegabile che quello dell'unità sia un tema sempre presente nei discorsi di insediamento di ogni presidente italiano, americano, presumo di qualunque paese. Infatti una delle frasi che penso di aver sentito da ogni nuovo presidente è «sarò il presidente di tutti», come a voler porre fine alle divisioni e alle lotte politiche. Ogni volta che qualcuno afferma che sarà il presidente di tutti, scatta inevitabile l'applauso, anche per dire sei il presidente di una bocciofila, però con molte divisioni tra i soci. Così come almeno in Italia ci sono alcuni altri temi e promesse che in ogni buon primo discorso di un nuovo presidente del Consiglio non possono mancare. Ad esempio, la lotta all'evasione fiscale, la lotta alla mafia, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione verso le classi più deboli, lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo del mezzogiorno, il lavoro per tutti, le opportunità per i giovani, la parità di genere e per i più arditi, la pace nel mondo. Si promettono miglioramenti, soluzioni, nuove opportunità. Applausi. Spesso però capita che siano pure dichiarazioni di intenti senza che le promesse poi abbiano seguito, troppo difficile. Sarebbe apprezzabile allora che prima o poi un presidente, come discorso di insediamento in Italia, dicesse «guardate, anch'io vorrei fare l'elenco delle cose importanti da fare, ma so che poi sarà difficile mantenere quanto detto, allora parlo d'altro, faccio promesse sicuramente realizzabili. Cittadini, prometto che il calcio resterà sport nazionale e fondamento principale del nostro paese. Prometto nuove opportunità per giovani nei programmi di Maria De Filippi. Prometto un miglioramento della situazione economica dei cittadini tramite nuove lotterie di Stato. Prometto qualche crisi di governo con maratone televisive per intrattenere anche chi non ha la Pay TV con nuovi colpi di scena alla Ciampolillo. Prometto attenzione alla salute con nuovi prodotti senza lattosio che sicuramente arriveranno. Prometto che torneremo come sempre a parlare del ponte sullo stretto di Messina con un fruttuoso e democratico dibattito. Prometto infine nuove inaspettate convergenze politiche e maggioranze variabili al governo per garantire nell'arco della legislatura gli interessi di tutti gli elettori. Tutto questo, come sempre, nel primario interesse del popolo italiano.
E vedi gli applausi, giustamente, discorso programmatico perfetto, caro Presidente. Allora, caro Leonardo Manera, niente, ti dico anche questa notizia, che è anche un'altra buona notizia per te, cioè, poi finisco, perché oggi è un pieno di buone notizie per te. Secondo il Guardian, questo riporta oggi La Stampa, un lavoratore su quattro che ha lavorato da remoto, chiamano smart working, sai dove fisicamente ha lavorato, cioè dove ha trasferito il proprio ufficio all'interno della casa? In che luogo o in che...
Ho visto la notizia, so. Dilla tu.
Sul letto, o nel letto, cioè il 25% dei lavoratori smart working lavora dal letto, praticamente senza togliersi neanche il pigiama, rimanendo... Sì. Ma è una roba... agghiacciante per me, a parte
io questo, per esempio, non sono ancora riuscito a farlo. Mi piacerebbe
cosa
rimanere,
fai, mangi nel letto poi con le briciole?
No, perché restano le briciole. No, io mi alzo, sono diligente, mi alzo, ligio al mio dovere
e vai sul divano, ti trasferisci sul divano. No, cioè, tu dove sei in questo momento? Ci trasmetti?
Sono intorno a un tavolo, ogni tanto mi siedo, mi faccio il caffè, però non rimango a letto perché non sono mai riuscito a scrivere.
Quindi niente pigiama, la vestagliona, adesso, vabbè, sì, la vestagliona.
No, sono uscito prima a bere il caffè, quindi sono in ciabatte, delle belle ciabattone comode, un po' la cintura slacciata.
Un po' la sciva anche così, vabbè. Senti un po', un'ultima domanda che interessa ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, assolutamente. Sei andato, usufruendo gratuitamente dell'abbonamento che ti hanno regalato, all'Handy Bar?
No, non sono ancora andato all'Handy Bar,
allora,
perché
sei un maleducato anche.
Ma ogni tanto ci andavo all'Handy Bar, ogni tanto, perché quando il bar gym mi ha chiuso, spesso, devo dire, la mattina lui apre tardi, poi sabato e la domenica è chiuso. Ogni tanto vado all'Handy Bar. Però
è un ripiego. L'Handy Bar è un ripiego.
Come quelli che hanno la moglie e l'amante. Diciamo che la moglie è il Bar Jimmy, l'amante è l'Handy Bar.
Va bene, andiamo con queste pregnanti informazioni al giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? Spells, finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away.
Mila, ma tu che dai voce a tutte queste persone che sparano qualsiasi cosa contro il governo per la gestione del Covid, ma cosa vuoi dimostrare? Cosa vuoi dimostrare? Che hai ragione tu?
E fatela finita con sta storia di Melania e palle proprio.
Uè, se poi no ascoltare anche un po' di funky.
Va Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro Leonardo Manera, come vedi ci accolgono sempre con grande amore e riconoscenza gli ascoltatori.
Beh, qualcuno
sempre...
sì, qualcuno no, è giusto così, no?
Sì, molti no, pochi sì, tantissimi no, quasi tutti no.
Tu vorresti un consenso plebiscitario, no, quello a cui aspiri, ma non potrai averlo mai.
No, chiariamo,
non potrai mai realizzare questo tuo desiderio narcisistico.
Chiariamo anche questa cosa. Subito la gente la mette in politica. A me interessa sentire il paese reale, la gente come è in difficoltà. Non me ne frega niente di utilizzare questo a livello politico. Cioè, c'è questa malattia di trasformare tutto in pro contro governo. Ma basta, ascoltate le difficoltà delle persone imparando ad ascoltarle e basta, senza buttarla tutta in politica. Adesso però abbiamo un ospite che noi ringraziamo molto, devo dire l'abbiamo anche cercato perché il nostro Leonardo Manera è rimasto affascinato in questi giorni di lavoro al Parlamento.
Oggi, beh,
sì,
un grandissimo personaggio, il migliore devo il dire migliore. Nel suo campo secondo me potrebbe anche fare tante altre cose
per Leonardo
purtroppo
Manera,
alla radio sì. non si può manifestare, diciamo,
ma
però...
spieghiamolo. Intanto salutiamo Massimiliano Mondello, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
Interprete della lingua dei segni al Parlamento, ma non solo, a Rai Accessibilità, anche al festival, l'ultimo festival di Sanremo. Leonardo Manera è rimasto affascinato dal suo lavoro, ma tantissimo, veramente, quando dice il migliore era proprio colpito dalla sua, beh, posso dire, gestualità. Come si diventa interprete di lingua dei segni, Mondello?
Beh, intanto volevo precisare che quello che è stato visto alla RAI è perché sono un interprete RAI, nel senso, sì, non ero presente al Parlamento,
certo.
Era una diretta di RAI Parlamento a cura di RAI Accessibilità, la traduzione in LIS. E per diventare interpreti LIS il percorso è abbastanza lungo e impegnativo, soprattutto per coloro che non sono dei madrelingua. Io ad esempio non sono un madrelingua, e per madrelingua si intende colui che ha imparato la lingua fin dalla nascita perché i genitori erano dei genitori sordi segnanti. Quindi per poter diventare interpreti LIS in questo caso è necessario poter intanto imparare la lingua dei segni come una qualsiasi altra lingua straniera, e questo percorso prevede oggi circa la frequenza con degli esami da sostenere ogni anno di 4 corsi per poter arrivare a un livello di C1 di conoscenza della lingua dei segni, sì, italiana. Poi ci sono 2 anni di specializzazione che si incentra proprio il corso nella formazione dell'interprete, quindi in quelle capacità di trasferire i contenuti da una lingua, in questo caso una lingua verbale, la lingua italiana, la nostra lingua madre,
sì,
alla lingua dei segni, che è una lingua visivo, corporea, gestuale. Ecco, come avete potuto apprezzare anche voi che
sì,
non conoscete la lingua dei segni, la lingua dei segni è una lingua visiva,
A me sa cosa colpisce? Sì. Che spesso in discorsi anche molto rapidi di parole, sì, in realtà i segni non sono così tante quante le parole, ci sono dei segni evidentemente che raggruppano delle espressioni.
Diciamo che una prerogativa della lingua dei segni è intanto la possibilità in simultaneità di poter esprimere un concetto in maniera ricca, sicuramente attraverso non solo le mani ma anche le espressioni del volto, la postura del corpo. Ecco, l'insieme dei fattori, diciamo, che riguardano la comunicazione visivo-gestuale e corporea permette una rapidità nel
comunicare,
ecco, in sincro nei tempi con chi sta eventualmente
Leonardo, tu sei rimasto colpito da questo, cioè infatti dici, poi è veramente anche attoriale come, come gestualità, sì. No? Leonardo?
Sì, ma voi, sì. voi avete i discorsi in precedenza, immagino, cioè non traducete simultaneamente non sapendo quello che diranno, per esempio l'altro giorno nel dibattito al Senato.
Assolutamente no, noi andiamo a braccio, nel senso ascoltiamo in quel preciso istante come tutti e traduciamo in simultanea. Perché, non
per esempio, ho visto
dei testi.
Che... già scritti prima, ho visto che un senatore, mi sembra, non ricordo, citava l'unicorno. L'unicorno non è un così un'immagine, molto consueta.
I liocorni, quando ha fatto la filastrocca,
sì,
i coccodrilli.
Sì,
ecco,
vero,
quella è la curiosità, curiosità Mondello che hanno avuto tutti. Cioè, come si fa in quel caso? Come nella filastrocca insegnata ai bambini, oppure c'è un modo diverso?
Sicuramente, ecco, si cerca di essere molto aderenti anche a quello che vuole essere la metafora che in quel momento il relatore vuole esprimere. E noi dobbiamo essere il più fedeli possibili e aderenti a quello che è anche lo stile, il messaggio, anche il tono della voce, la prosodia che ci mette il relatore in quel momento. Ecco,
sì,
è vero
produce...
che ci sono...
Prego.
Diciamo, ci possono essere dei momenti critici, ecco, che forse in quei nanosecondi l'interprete può non capire ciò che sta dicendo, ecco, il relatore. E questo è importante, infatti non lavoravo da solo, eravamo in due con un'altra collega. La collega, quando non è in video, comunque è di fronte a me, pronta a sostenermi nel caso in cui uno non riesce.
Ma questo succede per qualsiasi interprete, anche un interprete dall'inglese, magari non capisce, dal tedesco non capisce una parola,
certo,
è in difficoltà.
Certo. E noi abbiamo il vantaggio di poter avere il cosiddetto interprete di sostegno che sta sempre presente, continua a seguire il momento traduttivo e sostiene il collega che in quel momento è, tra virgolette, ripreso, attore, protagonista della traduzione in video, per poter intervenire in questi casi di difficoltà. Noi praticamente con un colpo d'occhio ci capiamo, perché non facciamo percepire al pubblico, ma l'interprete, che è un collega, capisce che ho bisogno di aiuto in quel momento e quindi passa, ecco, il concetto, il segno.
Chiede una ascoltatore Massimiliano Mondello se sia internazionale la lingua dei segni.
Assolutamente no, la bellezza è proprio questa, che è una lingua che è legata alla cultura di un popolo che vive in un determinato, diciamo, territorio, in questo caso, ecco, la lingua dei segni italiana, perché è la lingua dei segni che ha creato naturalmente la comunità dei parlanti quella lingua, la comunità dei sordi italiani. Quindi poi abbiamo la BSL, la lingua britannica dei segni, che è totalmente diversa dalla lingua americana dei segni.
È proprio imparare un'altra
anche
lingua.
Anche se condividono la lingua parlata e scritta e l'inglese, ma comunque la lingua dei segni, ad esempio in questo caso, per far capire, è totalmente diversa, perché è legata alla cultura di quel popolo, di quelle persone sorde che vivono in quel territorio.
Caro Leonardo, hai un'ultima
curiosità. Anche il viso, tra l'altro, il viso è molto espressivo e lo dico per farle un complimento, produce uno straordinario effetto comico in certe frasi, cioè diventa anche divertente da vedere. Io ho seguito tutto il dibattito per lei, perché mi divertivo tantissimo.
No, ma è vero, adesso Mondello, lei scherza, ma Manera mi mandava i messaggi, seguiva il dibattito per vedere lei come traduceva.
Vabbè,
perché...
la lingua dei segni è molto espressiva. E molto visive, ai sordi che diciamo segnano, diciamo, una lingua dei segni pura, definita ecco un po' così, sono molto espressivi e piace tantissimo quando l'interprete riesce ad arrivare anche a quel grado di espressività che è la loro lingua.
C'era un duo comico tanti anni fa, si chiamavano Capre e Cavoli, magari li può ritrovare se li cerca, che facevano proprio il telegiornale dove uno parlava, dava le notizie e l'altro traduceva in modo comico usando il suo linguaggio. Diventava veramente divertente, ma con lei l'altro giorno mi sono divertito ancora di più.
Senta Mondello, per concludere, ricordiamoci
che comunque dietro al nostro lavoro c'è una comunità sensibile che una categoria, diciamo, che si sente parte di una comunità, di una tradizione, di una cultura che è quella appunto legata al mondo della sordità e soprattutto a una lingua che purtroppo, devo dire, l'Italia ancora, anche per tutto ciò che stiamo vivendo in questi periodi, non ha ancora approvato come lingua minoritaria.
E questo è sbagliato, però devo dire che questa comunità, che anni fa era molto dimenticata, marginalizzata, sì, adesso bisogna dire non esiste evento che conti, evento importante, che non abbia anche il supporto dell'interprete. Questo sì.
Sì, sì, assolutamente. Comunque, è proprio per questo che dovrebbe arrivare il nostro momento in Italia come Stato di approvare questa lingua come una lingua minoritaria.
Comunque lei ripete anche tutte le parole con le labbra.
Fa parte della lingua dei segni, la labializzazione, certo, è anche parte della lingua dei segni, nel senso non si ripetono interamente tutte le parole, ci sono due tipi di labiale, un labiale speciale che è tipico della sordità e che non richiama la parola, diciamo, della lingua italiana, e invece la parte invece della comunicazione della componente orale del parlato, cioè della lingua di riferimento che si sta traducendo, a volte ci sono parti labio-leggibili, perché i sordi comunque sono sempre stati abituati a leggere le labbra per un insegnamento della lingua anche italiana. E Massimo, quindi quello fa anche parte della lingua dei segni.
La ringraziamo moltissimo, Massimiliano Mondello, interprete lingua dei segni per la RAI, per RAI Accessibilità, che magari qualcuno ha apprezzato come Manera durante la lunga diretta in Parlamento. Grazie, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dice 22 minuti, c'è Costantino da Genova. Buongiorno Costantino.
Buongiorno Mila, io ogni tanto chiamo, l'ultima volta eravamo Milan-Atalanta, adesso siamo da soli, comunque un'altra storia. Niente, io volevo dire questo, io sono una partita IVA, anch'io rispondo un attimino al signore che aveva chiamato prima, abbiamo creato un gruppo, siamo 11.000, un gruppo di discussione dove da 10 mesi stiamo praticamente discutendo di tutto quello che è successo già dall'inizio. Cioè, si era visto che la volontà di aiutare comunque non esiste. Io le dico una cosa, cioè, il governo ha deciso di sacrificare le partite IVA perché a nessun altro cittadino è stato chiesto di rinunciare alla pensione, allo stipendio, al reddito di cittadinanza, mentre invece alle partite IVA è stato chiesto di chiudere, che in sostanza vuol dire rinunciare al proprio guadagno.
Sì.
E la questione è quella, cioè, la cosa che principalmente che avrebbe dovuto fare in questo, dato che è stata fatta questa scelta, sarebbe stata quella di concentrarsi sugli aiuti a queste persone. Perché
perché io non la metterei, come dire, ce l'ha contro le partite IVA. L'idea è semmai di cercare di aiutare, ovviamente non ci sono soldi per tutti, non ci sono soldi per ristorare al 100%, cercare di aiutare, insomma, di non abbandonare, di, come dice ogni tanto ironicamente Leonardo Manera, il suo personaggio, ma davvero non lasciare indietro nessuno. Questa sarebbe la soluzione, no?
Forse questo, da marzo il governo ha speso 140 miliardi e in televisione spesso si sente dire abbiamo messo sul tappeto, sì abbiamo messo, ma in sostanza i numeri sono 25 miliardi di aiuti, tutto il resto è stato speso, ma non per aiutare le aziende chiuse, ma per finanziare tutte le altre operazioni che hanno fatto.
Quindi lei dice le partite IVA sono penalizzate, questo è un dato di fatto.
No,
è la realtà delle cose. Il discorso, che la preoccupazione è che a ottobre c'erano già 2,5 milioni di disoccupati. L'altro giorno al Senato, alla Camera, più di un deputato ha confermato che con lo sblocco dei licenziamenti saranno almeno 1,5 milioni i disoccupati che si vanno ad aggiungere. 2,5 milioni siamo a 4 milioni. Le aziende fallite 300.000 e altre 200.000 sono in bilico. Quindi, cioè, la questione è quasi il dramma sociale che ci si presenterà da marzo in poi.
Costantino, di fatto è un po' così, cioè purtroppo non abbiamo ancora raccolto quelli che saranno i problemi che arriveranno tra poco. Comunque la ringraziamo per questo suo intervento. Vogliamo salutare Federico Palmaroli, che tutti forse conoscono come unico curatore della pagina mitologica di Facebook Le più belle frasi di Osho. Buongiorno Federico.
Buongiorno a voi.
Anche
grazie
perché
per il mitologico.
È successo che per 24 ore, credo per un disguido, la pagina sia stata bloccata. No, non siete finiti, come dire, come Trump nella censura.
Anche se quello che è successo negli Stati Uniti appunto ha fatto pensare che fosse successo anche a me, ovviamente con le dovute proporzioni,
sì.
Però no, non era quello il motivo, diciamo.
Non era quello. Motivi tecnici. Chissà, io mi sono chiesto, chissà Osho in questi giorni che cosa ha prodotto. Sai che noi, quando ti abbiamo già chiamato l'altra volta, sfruttiamo questa possibilità di raccontare, insomma, attraverso le frasi più celebri di Osho. È un momento in cui davvero si potrebbe raccontare di tutto, no? Visto quello che sta succedendo.
Sì, secondo me le cose più divertenti poi verranno nei prossimi giorni, perché adesso quello che è successo, ovviamente questa maggioranza trovata coi resti, come si direbbe giocando a poker, in realtà provocherà dei problemi che sembrano già emergere. Addirittura ho letto di questo senatore, che non mi ricordo neanche,
sembra Ciampolillo,
sembra un po' il nome di una località sciistica, che addirittura vorrebbe il Ministero dell'Agricoltura.
Sì.
Quindi, insomma, secondo me ne succederanno delle belle nei prossimi giorni, ancora più di quanto sia già successo.
Però ce n'è una, vediamo se le ricorda a memoria: Mattarella che accoglie Conte di nuovo al Quirinale e dice secondo.
Questa è l'ultima volta che te apro. Potrebbe anche dirgli porta dei chiavi la prossima volta, perché tanto ci è andato talmente tante volte.
Questa non è male, perché poi ci sono le foto. Ma come nasce questa idea? È una passione personale, oppure perché poi diventa davvero, è diventata una pagina seguitissima, ma nasce così, come voglia di dissacrare, come voglia di come nasce?
Diciamo che sono stato sempre molto attratto dalle fisionomie delle persone, e anche dal modo di comportarsi. Quindi, secondo me, il germe è quello. Da lì poi appunto l'associazione tra l'espressione di un personaggio che in passato era Osho, adesso è la politica, e un'ipotetica frase che potrebbe accompagnare quell'espressione, che ovviamente non è la frase che sarebbe per dire in quel momento, però comunque potrebbe essere. Forse l'evoluzione è stata proprio questa, un po' cercare di ridisegnare il mondo secondo appunto tutto quello che mi passa per la testa a me in quel momento.
Hai anche l'idea del farsi una risata, vai Leo.
No, chiedevo se, avendo ormai una visione disincantata, immagino, no, sulla politica, tu riesci ancora, senza chiederti per chi, ma riesci ancora ad andare a votare, oppure ti sei distaccato completamente, diciamo, da ogni forma di appartenenza politica?
Sinceramente è tanto che non voto, e sono un po' così disincantato sicuramente in questa fase in particolare. Io personalmente auspicherei, visto che è una fase appunto unica nella storia italiana, auspicherei dei tecnici per gestire tutta questa situazione. E quindi così ho detto in modo diplomatico, così faccio
il governo dei tecnici. Ma no, ma io lo dico sempre, lo dico. Ce n'è una stupenda, c'è una foto di Conte alla Camera o al Senato, è un commesso da dietro che sembra lo stia tirando per la giacca, in realtà gli porge qualcosa. E qual è la frase di Osho in questo caso?
Aspetta, perché non ho presente.
Questo non viene via, io lo dico.
Ah sì sì, ok sì. No, in realtà è proprio un problema di sedia, di poltrona, sì, no? Sì, e dice sì. Questo non vi avviamo manco con l'acqua raggia, perché oramai era il rimedio estremo, no?
Con Conte attaccato alla poltrona. Sì. No, non la volevo dire io, perché il romanesco non mi sarebbe mai venuta bene.
Il filo conduttore oramai è quello, dal punto di vista della satira, ovviamente, che rispecchia anche un po' la realtà. Ovviamente poi c'è un'esasperazione della realtà nella satira, quindi è chiaro.
E qua ha molta importanza anche il romanesco, perché le stesse cose dette in italiano non avrebbero lo stesso risultato. Questo è un insegnamento che già dava Dario Fo, no, quando faceva in parte il Gramlò, sì, anche altre cose, diceva che la lingua, in certi casi i vari dialetti possono aiutare molto nell'espressione delle battute anche.
Sì,
no, così. Certo, sì, insomma, quella stessa battuta detta in italiano è sicuramente senso. Una battuta che anche in italiano potrebbe far sorridere, però il romanesco gli dà quella marcia in più, diciamo.
A volte è più sintetico anche, no? È più sintetico rispetto al dire,
sì,
tutta la frase in italiano.
Sicuramente diventano quasi un clem.
Comunque, se andate sulle più belle frasi di Osho, diciamo che Conte e la poltrona sono due dei soggetti preferiti in questo.
Sì, Conte è stato un po' un accentratore per sua volontà, anche per volontà anche della sua comunicazione, è stato un po' un accentratore, quindi è normale che poi la satira punta soprattutto su di lui. Vabbè, inevitabile, prende le decisioni, si espone, quindi è così.
Grazie Federico Palmaroli. Ma cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita?
Io ho un lavoro normale, un lavoro normalissimo, e per me questo ancora è un hobby.
Una passione. Ma insomma, grazie davvero. Le più belle frasi di Osho, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more.
Che spettacolo, che spettacolo.
Dici tu, Milan, che non ci sono soldi per tutti, ma lo dovrebbe dire Conte. Politici non rinunciano al loro stipendio per le partite IVA.
Beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high.
Ci vorrebbero delle belle passate di Miccio di Boe, unto nell'aceto, in loco.
Leonardo, tu a chi daresti una bella passata di Miccio di Boe? Così ti do questa possibilità di scegliere anche.
A chi sottovaluta gli spettatori, come fai tu, insomma, evidentemente.
A chi sottovaluta? Per chi mi hai preso? Per Adinolfi. Io ho massimo rispetto per il nostro pubblico. Per me
no,
sono...
lo faccio solo per metterti un po' in difficoltà, lo fai sempre tu con me. Quindi. No,
io. Sono un grande stimatore degli ascoltatori. Ah, ecco, ti devo dare questa notizia. Sono state diffuse dal Ministero dell'Economia i dati delle dichiarazioni del 2 per 1000. Sai che si possono dare ai partiti? Allora, tu devi dire sì, lo so.
No, non lo so, nel senso, ma mi sembrava l'uno per mille, è diventato due, il due per mille. Una volta era l'uno per mille.
Il due per mille, due per mille. Nel 7.30 poi dai il 2 per 1000. Secondo il reddito 2020 sono stati dati ai partiti 18,9 milioni in totale. Sai pochi. Qual è il partito? Vabbè,
vabbè sì. Poi nel totale dei contribuenti sì. italiani
se,
mi no, sembra
se
molto
tu non
poco.
Lo segnali al partito va allo Stato 18,9 sì. milioni. Sai qual è il partito che ha preso più soldi?
Non ne ho idea.
Secondo le scelte degli italiani il Partito Democratico 7 milioni di euro. Davanti, ben distaccata, la Lega 2 milioni e Fratelli d'Italia anche circa 2 milioni. Il resto non lo so, vai a cercarti sul sito del Ministero dell'Economia e non rompere le scatole a me.
Vuol dire che insomma non riscuotono grande successo, mi sembra, 18 milioni sono veramente...
18,9 milioni, vabbè...
Sì. Insomma, Un totale dei contribuenti e dei contributi che sì. si possono versare.
Intanto noi continuiamo un po' il nostro giro nel mondo. Ogni tanto mi piace andare ad ascoltare, vedi, io ho talmente stima e talmente affetto verso i nostri ascoltatori che adesso ne abbiamo scovata, in realtà ci ha chiamato Roberta da Parigi, Roberta Rabotti. Roberta, buongiorno.
Ciao. Alessandro, ciao Leonardo.
Che ci fai ciao. A Parigi con questa voce, tra l'altro giovanissima, quanti anni hai? 12?
No, ne ho 25. Che
fai? No, non dirmi che sei una di quelle che sei andata a studiare. Mi dice magari faccio un bel Erasmus a Parigi e si trova. No,
io mi sono spostata perché ho trovato lavoro appena finiti gli esami l'anno scorso, gennaio.
Che bello, in che cosa?
Allora, io mi sono laureata in economia e sono adesso, tra l'altro, lavoro con la scuola italiana perché... Lavoro per una società, una startup che fa calcolatrici grafiche qua a Parigi.
Ok.
E sono la responsabile del mercato italiano, quindi diciamo che ascolto tutte le mattine anche la panoramica che fai sulla scuola, perché ovviamente mi interessa.
L'ossessione, come dice qualcuno, mi scrive, sei ossessionato con la scuola. Spiega tu, Roberta, perché è importante studiare, ti sei laureata, hai trovato lavoro a Parigi, no, perché sembra che io sia ossessionato alla scuola perché non so, ho un guadagno, non so, incasso dei soldi se le scuole sono aperte, non so, dici tu.
Beh, in realtà vabbè, devo dire che sono stata abbastanza colpita dal fatto che anche gli studenti abbiano avuto una reazione così tardiva rispetto all'apertura delle scuole, perché mi aspettavo un pochino più di partecipazione fin da subito. Se fossi stata io al liceo non avrei sopportato di fare praticamente 2 anni scolastici così a distanza, sinceramente, però il fatto che le scuole siano rimaste chiuse ha comportato tantissimi disagi evidenti di cui parli quotidianamente, e dal mio punto di vista è stato difficilissimo poter entrare in un mercato con appunto le scuole chiuse che il mio mercato di riferimento, quindi anche contattare i professori è diventato molto più complicato. Però la speranza è l'ultima a morire, l'unica cosa chiaramente è stata... l'ultima batosta è stata stamattina leggere che forse faranno la maturità ancora con un maxi...
Maxi oralone, il maxi oralone.
È stata abbastanza una sconfitta, anche perché io ho come riferimento appunto la scuola francese, che invece di contro non ha mai chiuso.
Questo è interessante, ecco, spiegaci come mai non hanno chiuso in Francia, eppure il virus c'è anche in Francia.
Tra l'altro abbiamo sentito parlare di lockdown anche in Francia, no? Però le scuole, dicevi?
Parlano di un terzo lockdown, adesso abbiamo chiaramente, come sapete, messo il coprifuoco alle 18, tuttavia le scuole sono sempre rimaste aperte perché è sempre stata vista un po' come priorità del governo. Tra tutte chiaramente le scuole elementari medie, per i motivi anche di organizzazione dei genitori, ma anche i licei non hanno mai subito quello che è stata la battuta d'arresto dei nostri licei. C'è stato un momento in cui non potevano entrare gli esterni e quindi solo studenti e professori, Adesso in realtà è tutto abbastanza organizzato in maniera...
Quindi vanno a scuola, vanno a scuola.
Come si risolve in Francia a Parigi il problema dei trasporti?
No, perché giustamente io sono partito facendo sentire Luca Zaia che dice si nega che come dire, gli studenti a scuola possano creare un problema. Immagino che anche in Francia non si teletrasportino, no? Ma prendano i mezzi e vadano lì.
La risposta che ti darebbero è: infatti in Francia in questo periodo ci sono più morti che in Italia. Questa sarebbe la risposta che ti verrebbe data.
Ma in realtà, al di là dei dati, la scuola francese è comunque organizzata su orari diversi, perché fanno scuola tutti i giorni dalle 8 fino alle 16, quindi diciamo che escono a degli orari differenti rispetto alle persone che vanno a lavorare, quindi da questo punto di vista c'è meno sicuramente accumulo sui mezzi. E poi onestamente ci sono, cioè, per dire, la metropolitana a Parigi passa ogni minuto praticamente, quindi il sovraffollamento è abbastanza...
Quindi diciamo che la soluzione è quella che si dice qui da mesi ma non si fa, dei trasporti che permettano di non assembrarsi. Certo che se fai i vagoni per le mucche...
Io direi di sì. Poi dall'altro lato, io per esempio seguo un corso di francese la sera a Parigi, faccio due sere a settimana e vado in una scuola elementare a farlo, e praticamente noi entriamo che i bambini escono verso le 5, disinfettano tutto e prima di entrare uno ad uno ci fanno disinfettare le mani, quindi hanno una serie di accortezze di questo tipo.
Ma queste accortezze ci sono anche in Italia, cioè quando si arriva all'edificio il problema si dice ma fuori si ammassano alle fermate dell'autobus, si
io aggregano. Non ho la sensazione che ci sia, insomma, questo menefreghismo da parte degli studenti di ogni età, quindi cioè, si fidano un po' di più e probabilmente paga al fidarsi, ecco.
E poi anche una questione di scelte, di dare delle priorità, in questo caso alla scuola.
Vabbè, ma a Parigi perché ascolti Radio 24? Un po' per essere informata, un po' perché così è un legame con l'Italia, ecco.
Esatto, è un legame con l'Italia, poi appunto la mattina sono in ufficio, quindi mi fa piacere ascoltare un po' di notizie italiane. E sicuramente poi mi fate molto ridere quando ci sono gli stacchetti di Manera, devo dire che...
A proposito di Manera, tu, se fossi Melania Trump, sinceramente vorresti a vivere a Piazzale Udine? Non so di dove sei d'Italia, ma Piazzale Udine è una ridente zona milanese, insomma, dove...
Beh, io assolutamente darei una chance anche a Piazzale Udine. Io sono di Brescia comunque.
Ah, ecco.
Vabbè, siamo vicini.
Cioè,
allora,
capito, darei una chance non a Manera, darei una chance a Piazzale Udine.
Sono originario di Salò, sul lago di Garda. Tu conoscerai Salò, ci sarai stato,
certo,
essendo di Brescia.
Stai divagando, Manera, sta divagando.
Sono anche nata a Desenzano,
siamo lacustri entrambi. Sarei andata a ballare, non so se quando tu eri andavi in discoteca c'era ancora il famoso Sesto Senso, ci sei mai stata? Sì.
Genux, no, c'è stato un momento che l'hanno riaperto qualche anno fa, però non ho mai frequentato. Quando andavo io c'era il Fura, era verso Lonato. Non riaprirà.
E vabbè, sono così quasi messaggi in codice che si stanno passando. Comunque è bellissimo, darei una chance a Piazzale Udine, non darei una chance a Leonardo Manera, se fossi...
No, anche a Leonardo Manera, sicuramente molto più divertente di Trump. Svegliarsi la mattina a fianco a Trump non penso che sia così divertente.
Grazie Roberta, un grande abbraccio a Parigi, Roberta Rabotti. Se ci ascoltate dall'estero, ovviamente con le nostre meravigliose app sui siti Radio 24, scriveteci 100.000@radio24.it e noi ogni tanto vi chiameremo per fare questo ideale giro del mondo con voi. Traffico.
Uno, nessuno, 100.000.
Iran, oggi non chiami a Dinolfi?
Non c'è pace per la Calabria. Notizie di poco fa, come insegnava Elisabetta Fusconi, hanno arrestato un assessore al bilancio, Franco Talarico, arrestato e posto ai domiciliari. Azione della DDA di Catanzaro, quindi immagino di Nicola Gratteri come procuratore. L'assessore al bilancio calabrese Talarico arrestato. Va bene, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, io potrei anche
questo
chiudere qui.
Questo è il segno dei tempi che stiamo vivendo questi tempi.
Non possiamo
allora,
chiudere 5 minuti
benissimo,
prima, Pietro,
mandiamo
oggi
l'inno del partito super sovranista italiano.
Cari ascoltatori,
partito
domani
super sovranista italiano, si scrive PSSI, si pronuncia PISSI.
PISSI.
Ti difendo un giorno di più.
Buongiorno, allora, Garozio, buongiorno.
Non mi interrompo, abbandono lo studio.
Ho detto buongiorno Garozio. Vedi come
allora,
sono
io
gentile.
Durante questa pseudo crisi di governo ho sperato per qualche istante di tornare al voto, ma poi come sempre le logiche di palazzo hanno prevaluto. Allora sì. Cos'è da lì? Abbandono lo studio.
Quella tizia della foglia.
Abbandono lo studio, non mi boicottate dalla regia. Allora il comunista Pietro, cos'hanno? La corte mi boicotta, hanno prevaluto le logiche di palazzo. Adesso questi che
mi
sono lì nel palazzo,
le logiche di palazzo così.
Allora questi che sono qui nel palazzo aspettano il semestre bianco. Bravi, noi cittadini italiani privati delle libertà costituzionali non possiamo neanche andare a fare la settimana bianca. E questi invece il semestre bianco per eleggere il nuovo presidente della Repubblica mentre vanno a sciare.
Ma no,
vergogna,
ma non c'entra, vergogna, ma non c'entra
vergogna,
niente,
non mi interrompo,
ma non
lo
è
studio.
Lo sci.
Poi magari mentre sciano in tutto quel semestre bianco.
No,
qualcuno
no.
di loro si infortuna, si fa male al ginocchio e poi a chi tocca pagare le spese? A noi del popolo italiano che siamo confinati in casa. Bravi, complimenti, andate così. E noi qui questi dobbiamo anche pagarli per cosa? Per
cosa?
Andare sulla neve a fare il semestre bianco.
Ma non fanno
bravi.
Il semestre bianco
così
sulla
andate
neve.
A votare con la tuta da sci bevendo un bombardino. A questo siamo ridotti, no? Quelli che votano col bombardino in mano sulle piste da sci. Guardi a che punto siamo arrivati. Li ha visti questi giorni tutti attaccati? Altro che distanziamento sociale
quello
in Senato.
Vero.
Tutti
quello
a fare la movida dentro l'aula del Senato. E quei due che si chiamano alla fine, come si chiamano? Ciampolillo
chi?
E l'altro.
Ciampolillo.
Mincini. L'altro, una Mincini. Cosa dovevano fare? Essere lì mentre li chiamavano, non dovevano scrivere una tesi di laurea oppure spiegare il teorema del relativismo di Weinstein, sì. No, dovevano essere lì a dire sì, no, mi astengo, tre cose, non bisogna avere una laurea.
Scusi,
sì,
chi è
no,
che ha
mi
fatto,
astengo.
Chi è che ha fatto la teoria della relatività?
Weinstein, la teoria del relativismo di Weinstein.
No,
essere lì
un altro.
Solo... E doveva essere dire sì, no, mi astengo. Invece questi due fenomeni non riescono neanche a fare questa operazione perché stava facendo la movida in Senato. Vabbè. Molti, tra l'altro, di quei senatori esimetrici con la mascherina sotto al naso. E poi vengono a fare le prediche a noi. Tutti quando parlano si fanno scendere la mascherina sotto al naso. Allora, amico politicante che fai le prediche, visto che mentre parli ti scende la mascherina sotto al naso, o ti stringi gli elastici oppure ti allarghi la testa, così la mascherina resta al suo posto.
Tagli il naso.
Quando fai le prediche non mi interrompa.
No, vabbè,
allora,
badi bene
che io sto parlando di tutto il palazzo, sinistra, sì, centro-destra, perché
tutto.
Io non mi riconosco in nessuno, in
no,
nessuno,
meno male.
Perché noi del PC siamo gli unici che difendiamo veramente il popolo italiano. Mi lasci usare questa immagine. Se il popolo italiano si mette davanti allo specchio, vede me, vede Giampaolo detto Geppo Garozio, non vede Conte, Renzi, Zingaretti, Crimi, Berlusconi, Salvini, Meloni.
Chi?
Se il popolo italiano si mette davanti allo specchio, vede solo Garozio. Io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando, fate una prova. Se avete uno specchio o uno specchietto sotto mano, prendetelo, specchiatevi e chi vedete? Garozio.
Garozio,
allora,
ma certo. Vabbè.
Ma io sono uscito dalla Lega. Perché sono uscito dalla Lega?
Senta,
me lo dica lei.
Me lo dica lei.
Me lo dica lei.
Perché Salvini era troppo moderato.
Non mi interrompa.
Ma
non mi interrompa. Non mi interrompa. Abbandono lo studio.
No, guardi,
sono uscito. La Lega si è istituzionalizzata.
Sì.
Anche loro si sono istituzionalizzati. Non vedono l'ora di governare. Allora, perché oggi per concludere sono venuto qui?
Perché?
Per concludere questa vostra trasmissione.
Che mancano 40
giornalisti piegati a sistema.
tema per dire che gli italiani, Pietro la Corte, Vengoli ti stacco la testa, allora con dei cacciavite
è pure violento.
Ti smonto la testa,
Garaosi,
hai capito?
È pure violento, la violenza predica, la violenza come manifesto,
allora,
politico.
Sono qui, ti smonto la testa, Pietro la Corte, per dire che gli italiani sono il popolo più migliore di tutti,
sì, più
anche
migliore,
dei francesi.
Bravo, con più
i francesi,
migliore, guarda,
non li abbiamo sentiti,
si fermi
prima.
Qui
si
con più migliore, ma basta, ma basta questo qualunquismo vergognoso, basta, più migliore, ma impari l'italiano. E insomma, dai.
Se mi davano il meccano, riuscivo a fare anch'io la tour de fer.
La tour de fer, sì. Guarda, ci scusiamo con Roberta.
Una tour de fer,
basta,
bravo, cosa vuoi?
Basta,
vuoi
caccia Garosio, vuoi? Tiralo giù. Basta, rotto Garosio, non lo voglio più sentire. Dai, ci troviamo domani.
Manera, 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 ti voglio al più presto sposare.
Uno, nessuno. Uno, nessuno.